ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski per questo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana. Questo è Il Mondo alla Radio. Abbiamo Luciana Fantini che cura la regia di questa edizione e Daniele Giorgi invece che ci segue per la parte tecnica. Noi apriamo parlando di quello che è il nuovo fronte di crisi internazionale che sta un po' tenendo sulle spine tutte le cancellerie mondiali, anche perché si tratta di quelle che sono le relazioni tra le due grandi superpotenze, la Cina da una parte e gli Stati Uniti dall'altra. La discussione e le tensioni ovviamente tra questi due giganti della geopolitica globale necessariamente coinvolgono anche tutti gli altri, cioè tutti quelli che gravitano intorno a questi due grandi paesi che rappresentano anche due sistemi politici e di mercato molto diversi, tanto che si configura, come è stato evocato anche dal presidente cinese, uno scontro, una tensione tra Occidente e Cina. Occidente inteso come gruppo di stati, di nazioni che risponderebbero in un certo senso a quelle che sono le politiche e il sistema politico rappresentato anche dagli Stati Uniti. Per cercare di fare chiarezza e dare una giusta interpretazione a quello che sta accadendo, che poi è estremamente legato a tutti i fatti di attualità internazionali di cui discutiamo ogni giorno anche qui al Mondo alla Radio, abbiamo i nostri due esperti. Da un lato abbiamo Francesco Sisci, che è un famoso ed esperto sinologo. Ben trovato, grazie per essere stato con noi.
Grazie.
Mi sono impappinato con i tempi. Gregory Aleggi, professore e docente di storia della politica statunitense presso la Luis Guido Carli di Roma. Ben trovato, grazie per essere ancora con noi, Gregory Aleggi.
Grazie a voi.
Francesco Sisci, tra l'altro c'è un'importante analisi che è uscita sulle agenzie e che ha fatto proprio lei per cercare di dare un'interpretazione e una lettura di quelle che sono state le recenti parole del presidente Xi Jinping, parole poi ribadite anche dal ministro degli esteri cinese, parole che sono abbastanza dure nei confronti dell'Occidente, eppure sembrava che in un certo senso in realtà ci si muovesse verso un equilibrio. Come vanno lette?
Ma secondo me è una cosa molto interessante su cui occorre riflettere a lungo, perché in qualche modo Xi Jinping in questo suo discorso offre un nuovo quadro di interpretazione dello scontro, del confronto con l'Occidente. Lui dice questo non è contro il Partito Comunista, ma è contro la Cina e la sua legittima ambizione di stare meglio, di arricchirsi, di essere come gli altri paesi. Da una parte, dall'altra parte chiede una specie di alleanza agli imprenditori privati, quindi cioè, i privati sono degli alleati, non devono essere semplicemente dei subordinati al partito per migliorare la situazione cinese. Questo è un modo delicato, nuovo e in qualche modo che può essere imbarazzante almeno per i cinesi o dentro come forse verso l'America.
E cambia completamente, diciamo così, il paradigma anche della discussione. Non si tratta più di un confronto esclusivamente ideologico o politico su metodi di governo. Qui si parla di benessere ricercato che si ritiene invece ostacolato da un'altra da un'altra potenza. Questo è un modo diverso, effettivamente, anche molto, molto nuovo, spiazzante, di presentare il confronto tra questi due colossi. Gregory Aleggi, secondo lei gli Stati Uniti hanno... diciamo così, captato questo cambio di paradigma? Sono proprio loro a essere i più spiazzati di fronte a una posizione di questo tipo?
Ma, direi fino a un certo punto. Sono ormai più di 20 anni che gli Stati Uniti hanno identificato la sfida emergente della Cina, in qualche modo studiando e prevedendo anche delle forme di scontro sempre più esplicite. Ovviamente rimane l'incertezza su quando ciò avverrà, però la comunità della difesa, della sicurezza, delle relazioni internazionali dà abbastanza per scontato che prima o poi gli interessi di Stati Uniti e Cina possano entrare in collisione diretta. D'altra parte, antidoto, se vogliamo, un freno verso questo scontro è sempre stato dato dal livello di interdipendenza economica dei due paesi. Da un lato la Cina negli anni ha acquisito quote sostanziali del debito pubblico americano, dei titoli, quindi ha interesse a sostenere gli Stati Uniti per non perdere i soldi. Dall'altra, gli Stati Uniti continuano a essere il primo mercato per l'esportazione manifatturiera della Cina. In pratica la Cina produce per l'esportazione e non per un mercato interno che non è ancora abbastanza sviluppato. Quindi l'uno ha bisogno dell'altro. E all'interno di questo il posizionamento, il messaggio che si manda, il modo di rappresentarsi al proprio interno e verso il resto del mondo sono in fondo soltanto una sovrastruttura rispetto ai rapporti di forza e a questa complementarietà reciproca.
Francesco Sisci, gli Stati Uniti hanno sottolineato che non vogliono un conflitto, vogliono una competizione. Questo messaggio è altrettanto sottile e il linguaggio diplomatico è sempre difficile da interpretare. Cosa significa, che messaggio è questo per la Cina?
Secondo me c'è proprio adesso, è uscito ieri, ma insomma con gli orari americani, devo dire l'ho visto proprio poco fa, secondo me un interessante editoriale sul Washington Times dell'ambasciatore Joseph Di Trani, che è stato tra l'altro inviato per i colloqui con la Nord Corea ed è un grande esperto di Cina, il quale dice sì, c'è questo interscambio commerciale, però c'è un problema vero, ci sono tensioni su Taiwan, tensioni sul Mar Cinese Meridionale, siamo preoccupati per la repressione del Xinjiang, siamo preoccupati per il sostegno della Cina alla Russia nell'invasione dell'Ucraina, cioè tutti questi sono elementi veri forti e che devono essere risolti e non possono essere trascurati. L'intervento di Trani è prima del discorso di Xi, però in qualche modo secondo me dà il quadro da parte americana della situazione, cioè qui quello che vediamo è proprio uno scontro di visioni tipico della guerra fredda, cioè due visioni del mondo diverse, nemmeno conflittuali, ma che passano l'uno sopra la testa dell'altro. Uno parla di giusta crescita della Cina, l'altra dice sì, ma voi perché minacciate Taiwan, il Mar Cinese Meridionale, sostenete la Russia, eccetera. Quindi quello che io vedo in questo è un approfondimento e, se mi si permette il termine, incancrenimento della guerra fredda, perché i due livelli di dialogo nemmeno si toccano, sono l'uno diverso, proprio su piani diversi dall'uno dall'altro, e questo è l'elemento molto molto delicato, perché il dialogo è veramente difficile se uno parla, che ne so, di mele, l'altro di pere.
E certo, se si parla completamente di argomenti completamente diversi che non hanno punti di incontro, diventa molto difficile. Gregorio Aleggi, c'è un punto che mi sembra molto interessante, che è stato sollevato dal ministro degli esteri cinese Qin Gang, quando si parla della Russia, e dice: il rapporto con la Russia è un rapporto che va avanti, noi manterremo in ogni caso, ma è un rapporto, almeno semplificando molto quello che è stato detto, è un rapporto che secondo la Cina è, diciamo così, utile agli equilibri mondiali, quindi fondamentalmente benefico per tutti quanti, perché crea un equilibrio. È una visione attuale ancora oggi questa della geopolitica, insomma, il dover ritornare per forza a avere due blocchi, e quindi, come diceva poi Francesco Sisci, tornare a una visione fondamentalmente di guerra fredda tra due parti del mondo.
Ma direi che la prima cosa da segnalare è che ci sono dei rapporti culturali di collaborazione, di vicinanza anche industriale e tecnologica tra Cina e Russia, che risalgono a ormai più di 70 anni, e quindi sarebbe strano vederli scaricati, vederli interrotti improvvisamente. L'altro è che, se vogliamo, stiamo assistendo a un cambiamento però della natura di questo rapporto, perché molto a lungo la Cina ha ricevuto certe cose dalla Russia. Adesso c'è un sorpasso che non è solo economico, ma in tanti aspetti è tecnologico. La Cina sa fare molte cose molto bene da sola, che abbia sviluppato questa capacità in proprio o l'abbia, come dire, in qualche modo più o meno legale ottenuto dall'Occidente non è rilevante. E quindi è adesso la Cina il paese di riferimento. Parliamo delle dimensioni dell'economia e quindi della capacità di manovra della Cina, ma anche del sistema politico che consente una maggior stabilità e quindi la possibilità di proiettarsi su strategie di lungo periodo, che sono tutti vantaggi che ormai la Cina ha sulla Russia, una Russia che è sanzionata non solo nell'economia ma anche messa ai margini della comunità internazionale, mentre la Cina mantiene ancora un equilibrio, una posizione che, se non è terza, le lascia comunque molto spazio di manovra. Quindi quello che vediamo, vedremo sempre più credo all'uscita di questo periodo, sarà una Russia che ha bisogno della Cina e una Cina che potrà in qualche modo guidare la Russia, una Russia sua satellite. Che questo riduca a un sistema bipolare o meno è tutto da vedere, perché ci potrebbero essere anche altri paesi che crescono, acquisiscono posizioni importanti, però sicuramente un dialogo diretto fra Cina e Stati Uniti come due poli di riferimento degli equilibri globali sarà un forte cambiamento, soprattutto quando sarà ufficialmente riconosciuto e non soltanto nei fatti.
Francesco Sisci, quando si parla di Occidente, che è un termine sempre molto, insomma, molto vago e anche molto, molto elastico, ovviamente tra i primi alleati, diciamo così, degli Stati Uniti si pensa ai paesi europei, quindi all'Europa. Ora, l'Europa forse è quella che si trova più spiazzata di tutti in questo, anche perché, forse mi corregga se sbaglio, ma negli ultimi decenni abbiamo avuto l'impressione tutti quanti, insomma, che la visione europea nei confronti della Cina fosse tutto sommato quella di un partner che può fornire occasioni economiche molto, molto importanti, molto interessanti, insomma un partner valido, è sempre stato, sembra essere stato sempre considerato, insomma, o mi sbaglio?
Guardi, secondo me, appunto, come noi parliamo spesso di Occidente, in realtà non abbiamo ben chiaro che cosa significa Occidente. Anche quando parliamo di Europa non parliamo con chiarezza di che cosa sia l'Europa, perché noi in realtà abbiamo almeno due o tre Europe, cioè un'Europa che grosso modo fa riferimento alla Francia e alla Germania, ma negli ultimi anni e molto pesantemente nell'ultimo anno si è affermata anche una seconda Europa che gravita intorno alla Polonia, ma ci sono i paesi baltici, c'è la Romania, c'è la Finlandia, la Norvegia, la Svezia, e politicamente sono molto distanti invece dalle posizioni di Francia e Germania. E poi c'è l'Inghilterra, che comunque non è nell'Unione Europea, ma è nell'Europa stessa. Ciascuno di questi paesi aveva sviluppato una politica sua, propria, e non c'era stata in realtà una politica unitaria da parte dell'Unione verso la Cina. Quello che c'era stato fino a pochi anni fa era l'idea che la Cina fosse un partner dell'Occidente, e in questo seguiva l'America. Poi quando l'America ha cominciato a virare qualche anno fa, secondo me la virata è cominciata proprio con il viaggio del Papa nel 2015, nel viaggio del Papa in America, alcuni paesi si sono girati prima, altri si sono girati dopo, altri si erano già messi in posizione di contrasto, i paesi baltici con la stessa Cina. Quindi c'è un panorama molto diverso, in cui però alla fine della fine io credo che i paesi europei siano più disposti a seguire l'America che non la Cina. Una piccola nota e un dubbio rispetto a quello che diceva poc'anzi il professore: io non sono ben sicuro che alla fine della guerra noi avremo la Russia, cioè la Russia dopo ogni grandi crisi nel secolo scorso, nel 905 dopo la sconfitta con la guerra del Giappone, nel 17 con la sconfitta con i tedeschi e nell'89 con la sconfitta in Afghanistan, ha avuto delle crisi esistenziali enormi. E appunto nel 17 c'è stata per esempio l'arrivo dell'Unione Sovietica e nell'89 la fine della stessa Unione Sovietica. Cioè io non so che Russia ci sarà alla fine, e quindi quale sarà la posizione della Russia. L'idea che la Russia alla fine della guerra diventi un satellite della Cina, diciamo, mi sembra portare la palla molto molto in avanti. Io credo è anche un po' improbabile, perché per mille altri motivi, per la storia bilaterale tra i due paesi. Io temo invece che questa guerra sia molto minacciosa per la Cina, perché rischia di isolare la Cina. E questo discorso di Xi Jinping, ponendo il quadro del discorso in termini di crescita della Cina, e quindi dimenticando il contesto internazionale, voglia uscire da questa trappola che i cinesi vedono come molto reale, cioè la trappola di affogare insieme alla Russia.
Chiaro. Francesco Sisci, prima di sentire anche Gregorio Leggi su questo punto, ancora una riflessione. Prima il professore Leggi diceva da questo scenario in futuro potrebbe uscire tanto un sistema bipolare quanto un sistema anche diverso, non necessariamente bipolare, magari con qualche altro protagonista che nel tempo cresce a sufficienza o acquista una particolare forza. Mi viene a pensare all'Unione Europea nell'immaginario, ma chiedo a lei, è una chimera, è una pura fantasia immaginare un'Unione Europea capace di fare da terzo polo in un nuovo scenario geopolitico in futuro?
Secondo me bisogna distinguere i desideri dalla realtà, perché altrimenti poi ci confondiamo sempre. E io quello che vedo alla fine della guerra, perché cerchiamo di capire il tempo di riferimento, è l'emergenza di una nuova di un nuovo polo attorno a cui girerà l'Europa, e questo polo sarà polacco-ucraino. Noi avremo un esercito più forte di tutta l'Europa, quello ucraino, sostenuto da un paese molto antirusso come la Polonia e anche molto anticinese, che avranno un peso enorme al di là della loro capacità economica e industriale. Con questo la, diciamo, vecchia Europa dovrà fare i conti, e anche dovremo fare i conti Francia, Germania e Italia, che in questa guerra hanno, come dire, visto delle cose sempre in ritardo e sono state sempre in ritardo. Quindi c'è una capacità politica strategica più forte da una parte e meno dall'altra, e queste due Europe per ora non vedo una sintesi tra queste due Europe, vedo una spaccatura.
Gregorio Aleggi, insomma, sembra di capire che in ogni caso per avere uno scenario bisognerà attendere la fine del conflitto in Ucraina. È quello ormai la grande incognita, la grande discriminante. Cosa succederà al termine di questa guerra?
Probabilmente bisognerà aspettare qualche tempo dopo la fine del conflitto in Ucraina perché si depositi la polvere, si stabilizzi tutto. Di certo sono d'accordo sul fatto che l'asse dell'Europa si è spostato verso est. Non c'è dubbio che l'atteggiamento che abbiamo noi del vecchio Occidente, diciamo, che eravamo di qua del muro, sia stato a lungo quello di sufficienza nei confronti dei paesi che abbiamo voluto velocemente far entrare in Europa, ma considerandoli sempre come dei parenti poveri, come dei ratificatori di decisioni che venivano sempre prese dal vecchio nocciolo. È chiaro che la guerra in Ucraina ha cambiato questo, perché ha esposto il fronte orientale della nuova Europa o del complesso dell'Europa a una minaccia reale, di quelle pesanti, con i cannoni e non con la teoria, non con le parole. Quindi questo cambierà, non potrà più essere come prima, ed è un fatto fondamentale. Il secondo, quello che intendo io sulla Russia, è che per avere un mondo multipolare, e quindi deve essere superiore a due, la Russia deve non solo continuare a esistere, ma continuare a poter esprimere una politica, una forza, una attrattività. È invece da anni che è la Cina a poterle esprimere, con grandi idee come quella della nuova via della seta, che hanno esercitato un forte fascino, per esempio, qui in Europa.
Assolutamente.
La Russia ha invece soltanto saputo minacciare con i cannoni, e non solo minacciare, distruggendo per davvero città e creando numerosissime vittime. Quindi è difficile immaginare che quella Russia, che uscirà isolata dal contesto mondiale, possa essere un terzo polo. Quale che ne sia l'assetto, finirà per gravitare intorno a qualcuno di più forte. Potremmo immaginarci in proiezione un'India che cresce, un'Unione Europea, se diventerà più Unione, come fecero gli Stati Uniti andando da Confederazione a Unione alla fine del Settecento, meno Europea come pure espressione geografica e più Unione come senso politico. Allora potrà avere l'Europa una voce autorevole, altrimenti non sarà un polo, ecco.
E speriamo che tutti abbiano la lungimiranza di comprendere che si tratta di processi politici a lunghissimo termine, e che quindi abbiano la pazienza e anche la capacità diplomatica di lavorare su questi temi. Abbiamo visto quanto in fretta possono sempre precipitare le crisi e le liti internazionali.
Che rimangano politiche e non diventino militari. Ecco,
e questo sarebbe già una grande vittoria per tutti quanti. Gregory Aleggi, storia della politica statunitense presso la Luis Guido Carli di Roma. Francesco Sisci, grazie davvero a entrambi per l'aiuto che ci avete dato nel cercare di orientarci in questo contesto di geopolitica così mutevole e così difficile da interpretare, proprio perché siamo di fronte a un qualcosa di totalmente nuovo che dobbiamo imparare a leggere nuovamente. Quindi grazie per essere stati con noi, a risentirci presto.
Grazie a voi.
E anche grazie a Luciana Fantini e a Daniele Giorgi per l'assistenza di regia e l'assistenza tecnica per questa prima parte del Mondo alla Radio. Qualche minuto di stacco e noi ci risentiamo.